Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, qui Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita.
Carissimi ascoltatori di Radio Vobiscum, sia lodato Gesù Cristo con Maria Santissima. Oggi nella nostra rubrica interviste siamo felici di avere con noi Don Mauro Tranquillo, che è docente, se vogliamo, nel preseminario della Fraternità San Pio X ad Albano Laziale e anche redattore della rivista Tradizione Cattolica. Buongiorno Don Mauro.
Buongiorno, sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato. E grazie per aver accettato il nostro invito. Radio Spada ha appena pubblicato una sua intervista come commento alle recenti aperture della Santa Sede verso la Fraternità San Pio X per l'anno giubilare. Noi invece vorremmo commentare con lei oggi i recenti documenti sul matrimonio. Innanzitutto la lettera apostolica Mitis Iudex Dominus, data come motu proprio dal Santo Padre, sulla riforma del processo canonico, quindi per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel codice di diritto canonico latino, se vogliamo, e poi la seconda lettera apostolica Mitis et Misericors Iesus, che invece riguarda più che altro la riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità, ma questa volta per il codice dei canoni delle chiese orientali. Entrambi i motu proprio sono stati promulgati l'8 settembre. Ecco, a proposito di tali documenti vorremmo chiedergli innanzitutto qual è il loro valore teologico, questo perché ci sono persone magari che pensano che tutto quello che esce dal Papa sia infallibile, e quali invece sono i limiti quindi dell'autorità del Papa in materia di sacramento del matrimonio.
Sì, vi ringrazio intanto per la vostra richiesta di un mio intervento. Il valore teologico, ovviamente, innanzitutto si tratterebbe, parlando in assoluto, di leggi. Le leggi sono infallibili, le leggi universali del Papa sono infallibili nel senso che non possono contenere nulla di contrario al diritto divino, alla rivelazione. Ovviamente non sono infallibili nel senso che sono sempre le migliori o le più opportune, sono una sorta di garanzia del fatto che non andranno contro il diritto divino. Questo in assoluto, parlando in astratto delle leggi emanate dal Papa direttamente. Nel caso però in cui si configurino come vere leggi, naturalmente come veri atti di autorità del Papa, ovviamente vi è un dubbio che fa seguito all'esistenza dell'esercizio dell'autorità che ha fatto seguito al Concilio e che riguarda tutte le leggi universali, anche che la Santa Sede ha emanato dopo questo cambiamento di prospettiva sull'autorità papale. Quindi vi è un problema che non sta ovviamente nel possesso dell'autorità, ma nell'esercizio della medesima. Per cui se questi testi fossero effettivamente leggi universali della Chiesa, dovremmo dire che sono dotate di questa infallibilità negativa, cioè non possono contenere nulla di contrario al diritto divino. Probabilmente invece semplicemente si tratta di atti che non possono essere considerati come veri atti d'autorità del Papa. Ciò non toglie che il loro effetto nella pratica è dirompente, chiaramente. Quanto ai limiti dell'autorità del Papa sul matrimonio, ovviamente il Papa non può ovviamente mettere in discussione quello che è di diritto naturale riguardo al matrimonio, che deriva dalla creazione, non può, ovviamente l'infallibilità glielo impedirebbe. Il diritto naturale ovviamente riguarda l'unità, l'indissolubilità del matrimonio e ovviamente la sua ordinazione al concepimento e all'educazione da prole, per esempio. Queste caratteristiche di diritto naturale dipendono semplicemente dal modo in cui l'uomo è stato creato da Dio. Quanto al sacramento, quindi tra i battezzati, questo contratto naturale diventa sacramento, ovviamente anche lì le condizioni sono le stesse. Il Papa può determinare le forme giuridiche del matrimonio, perché il matrimonio è un atto pubblico, certo, naturale, e quindi deve essere svolto secondo delle forme che l'autorità ritiene sufficienti. sufficientemente pubbliche e legittime. Sul matrimonio tra battezzati il Papa ha suprema autorità per stabilire questo e anche per stabilire eventuali impedimenti a un consenso, a un contratto legittimo. Questo il Papa lo può assolutamente fare. Una volta però che il matrimonio è stato validamente contratto e consumato, si ritiene che il Papa non possa più sciogliere una volta il matrimonio validamente contratto. Può evidentemente giudicare della validità del contratto, quindi nel momento in cui è stato accordato tra le parti, nel momento della sua celebrazione. Questo il Papa può farlo, naturalmente può e deve giudicare se il sacramento è stato validamente confezionato dagli sposi. Questo è il senso del processo di nullità, come si dice, vuol dire semplicemente che il Papa è in grado di, o i suoi delegati o anche i vescovi nella loro diocesi, indubbiamente sono di per sé in grado di dare un giudizio con valore pubblico e con conseguenze pubbliche sulla validità di un legame matrimoniale. Questi sono più o meno i termini dell'autorità della Chiesa sul matrimonio.
Dopo quindi aver precisato, diciamo in generale, questi poteri del Papa e anche il valore teologico di questi documenti, adesso passando soggettivamente al piano sul piano di Francesco, Papa Francesco è da tempo arciconvinto, riferisce Sandro Magister sul suo blog Chiesa Espresso, che almeno la metà dei matrimoni celebrati in chiesa in tutto il mondo, almeno la metà, siano invalidi. Questo l'ha detto nella conferenza stampa del 28 luglio 2013 sull'aereo di ritorno da Rio de Janeiro e poi l'avrebbe ridetto al cardinale Walter Kasper, come questi ha riferito nell'intervista a Commonwealth del 7 maggio 2014. Per cui la riforma processuale voluta da Jorge Maria Bergoglio mira proprio a questo: consentire a queste folle sterminate di accedere con facilità, con rapidità, con gratuità al riconoscimento di nullità dei loro matrimoni. Allora, come si giustifica una tale sicurezza del pontefice in materia di matrimonio? Cioè, sarebbero quindi ormai tutti vittime del matrimonio o vittime di immaturità piuttosto? Gli sposi, diciamo, gli sposi moderni.
Sì, vi è molta facilità nel fare questo tipo di affermazioni, spesso anche in campo tradizionale. E in realtà, prima di tutto, sarebbe opportuno riflettere sul fatto che uno può anche avere dubbi commettere errori sulla natura del matrimonio, può anche non avere la fede effettivamente, ma non è questo che di per sé comporta un matrimonio invalido. Vi è quasi un pregiudizio nel dire oggi tanto nessuno crede che il matrimonio sia ordinato alla procreazione, per esempio, meno ancora che sia indissolubile, e quindi tutti questi matrimoni sono invalidi. In realtà il matrimonio gode del favore della legge, e una volta che è stato celebrato in modo pubblico e legittimo, si suppone sempre che quell'atto sia valido,
Certo.
È importante questo, perché altrimenti ci metteremmo a valutare qualcosa di imponderabile, e che quando la Chiesa si mette a valutare questa intenzione sul del consenso degli sposi, cerca delle prove inequivocabili per dire che un atto interno contraddice un atto esternamente posto. Cioè, io posso anche non credere che il matrimonio è ordinato alla procreazione o queste cose, ma quando vado a fare quell'atto davanti all'altare, eccetera, come faccio a dire sistematicamente sì, ma in realtà quello non voleva fare quell'atto, ne voleva fare un altro? Come quando il prete sale all'altare, dice la messa e dice le parole della consacrazione, come faccio sistematicamente a dire sì, ma tanto non aveva l'intenzione?
Esatto.
Vorrei avere delle prove molto solide per affermare che un fatto esterno in realtà non era quello che tutti hanno visto. E quindi c'è troppa facilità ovviamente in questo pregiudizio negativo, diciamo. E vi è una confusione forse tra il fatto di poter professare un errore anche grave sul matrimonio e il fatto che sia quindi automaticamente invalidante. Può essere invalidante un errore sulla natura del matrimonio nel momento in cui cede sulla volontà, e nel momento soprattutto, questo ha un interesse per noi, diciamo, nel momento in cui questo può essere provato, cosa molto difficile. Che l'errore ci sia può ancora essere provato, che incida sulla volontà di contrarre nel momento in cui mi presento all'altare è una cosa, è ancora più complicata da dimostrare. grado quasi di difficoltà. Ecco la difficoltà del processo matrimoniale, almeno nei casi di difetto di consenso, chiaramente. Il Papa suppone questo molto con una certa faciloneria, ma questo non è un difetto forse solo suo. Indubbiamente questo non toglie che chi ha un dubbio sul suo matrimonio debba poter accedere a un processo in modo più facile forse di quello che è stato finora, questo sicuramente. La struttura del tribunale ecclesiastico forse rifletteva un'epoca in cui questi casi di presentazione di dubbi erano relativamente rari. Può esserci uno snellimento, questo potrebbe anche essere, ma che questo parta da un principio di questo tipo chiaramente inficia già il risultato poi della riforma legislativa.
Assolutamente.
E sicuramente la gratuità, altre facilità, la gratuità in parte esisteva già chiaramente, chi è nulla tenente ha sempre potuto accedere in modo gratuito ai tribunali ecclesiastici, su questo non c'è dubbio. Ci poteva essere un ampliamento delle strutture giuridiche, del personale e così via, un investimento in questo senso, ma ben diverso invece è una demolizione del concetto di processo, come vedremo forse tra poco.
Nei giorni scorsi abbiamo celebrato San Giovanni Battista e si legge molto chiaramente nel Vangelo di San Marco che San Giovanni Battista si è fatto imprigionare prima e poi decapitare proprio per aver biasimato l'unione adulterina tra Erode e Erodiade, moglie in verità di Filippo, fratello di Erode. E Giovanni diceva a Erode: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Allora questo motu proprio invece sembra, il men che si possa dire, sembra tutt'altro che in continuità con la tradizione trasmessaci da un San Giovanni Battista. Come si arriva quindi a un tale cambiamento di rotta?
Sia nella discussione sinodale dell'anno scorso e che riprenderà quest'anno, sia in questo motu proprio, si legge in modo molto chiaro il principio modernista che poi è venuto fuori sia nei discorsi di Casper sia nei discorsi del Papa stesso più volte. Abbiamo fatto anche l'anno scorso una conferenza a Rimini trattando di questo rapporto tra il modernismo di Pascendi e questa evoluzione sulla dottrina e la prassi matrimoniale. Come si arriva? È molto semplice. Il principio del modernismo è che la religione è un frutto della coscienza umana, sostanzialmente, di un'esperienza interiore, poi messa in modo collettivo da grandi personaggi come Gesù Cristo, per esempio. Quindi che altre persone si ispirano alla sua esperienza e si mettono in società. Ora, chiaramente, cosa succede? Con l'evolvere delle situazioni sociali, secondo i modernisti, evolve anche questa coscienza, quindi la rivelazione di Dio, che non è altro che un'esperienza religiosa, evolve con il cambiamento sociale. Come è cambiata la situazione politica all'epoca del Concilio e quindi era necessario evolvere sul punto, per esempio, della libertà religiosa, oggi che la situazione sociale è evoluta sulle questioni matrimoniali, la religione non può, la Chiesa non può non rispondere all'esigenza del popolo che sente diversamente nella sua esperienza religiosa il concetto del matrimonio. E quindi se l'autorità fino a un certo punto, secondo i modernisti, questo lo descrive già San Pio X, può frenare questo processo, finisce però poi sempre per doversi adattare alla nuova coscienza e per riformulare i dogmi religiosi, le leggi, eccetera, in qualche modo, in modo da correre dietro a questa nuova coscienza. Questo è proprio il principio del modernismo, l'abbiamo visto applicato per esempio alla libertà religiosa o all'ecumenismo e oggi, 50 anni dopo, ovviamente c'è un altro punto che non è più sentito in quel modo e quindi bisogna che l'autorità adatti qualche cosa a questo nuovo sentire, a questa nuova esperienza del popolo di Dio. Questo è stato detto molto chiaramente da Casper, ma anche dal Papa in più discorsi prima del sinodo dell'anno scorso, nel discorso per esempio prima nella funzione di preghiera, prima del sinodo, eccetera, il Papa parlava dell'ascolto, delle necessità del popolo di Dio per ritrovare l'esperienza di Gesù Cristo, in modo molto esplicito, in termini molto modernisti se vogliamo, la necessità dell'ascolto, dell'esperienza del popolo di Dio per arrivare a riformulare. Questo è il principio che ci ha portato a questo. Tutta la rivelazione sostanzialmente può cambiare in quanto è solamente non un dato esterno, ma un fatto interiore che evolve con l'uomo, con l'esperienza collettiva.
Quindi la radice è sempre il modernismo, E questo porta a due grosse modifiche, diciamo, concrete. Innanzitutto il processo ordinario è ridotto ad uno solo in questa nuova disciplina, non vi è cioè più necessità di una seconda istanza, cioè di un secondo parere sul caso, come nella disciplina precedente. E tutto questo, e questo processo ordinario verrebbe poi messo nelle mani dei vescovi. Poi, in secondo luogo, però, viene introdotta straordinariamente una procedura breve, che richiama anche molto il divorzio breve appena introdotto in Italia. Sandro Magister dice che questa procedura breve sarebbe anzi brevissima. A norma dei nuovi canoni può cominciare e finire nel giro di soli 45 giorni, con il vescovo del luogo come giudice ultimo ed unico. Il ricorso a tale procedura abbreviata è consentito nei casi in cui l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti. Allora, qual è il rischio? Quali sono i rischi di questi due grossi cambiamenti?
Sì, è chiaro che vi è una più grande difficoltà a questo punto di stabilire qualcosa di così complicato in così poco tempo e senza più pareri, come abbiamo visto. È ovvio che sono sempre esistiti casi di procedura molto breve o molto semplice, se si veniva a scoprire un impedimento dirimente che era stato nascosto, per esempio, come il fatto perché uno era già sposato, questo chiaramente portava a una sentenza immediata, non c'era bisogno di... Purtroppo, invece, il caso attuale è molto più ampio e il vescovo può decidere autonomamente e definitivamente, come si diceva, tutte le questioni sostanzialmente, anche della opportunità di introdurre questo processo breve, perché è vero che la procedura dà degli esempi, ma dice bene la procedura degli esempi di casi in cui si può introdurre il processo più breve, ma sono esempi tra l'altro molto generali e sono esempi seguiti da un eccetera. In realtà il canone in quanto tale dice semplicemente che il vescovo può decidere di usare il processo più breve ogni volta che entrambi i coniugi acconsentono nel porre la questione della nullità. Se viene solo da una parte, evidentemente il vescovo dovrà procedere un po' più cautamente, ma se entrambi pongono la domanda o semplicemente uno la pone e l'altro acconsente a questo, già il vescovo può procedere con il processo breve. Oppure, chiaramente, l'altro caso è quello classico che abbiamo detto poco fa. Ma il primo caso per introdurre il processo breve è proprio questo, cioè la domanda spontanea, diciamo, di entrambi i coniugi o di uno con il consenso dell'altro. Quindi sostanzialmente diventa un divorzio consensuale, perché il vescovo da quel momento può procedere in breve tempo a decidere della nullità anche solo sulla base delle testimonianze. C'è proprio il canone 1678 riformato al paragrafo 1, dove dice che la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, eventualmente sostenute da testimoni sulla credibilità delle stesse, possono avere valore di prova piena se non ci sono altri elementi a confutarle.
Quindi la semplice dichiarazione delle persone interessate, insomma, basterebbe senza una testimonianza esterna, basterebbe per annullare il matrimonio praticamente.
Di eventuali testi, eventuali che sì, diano credibilità, ma eventuali, quindi non è sostanzialmente
non c'è obbligo eventuali di avere dei testi.
E a meno che non ci siano cose in contrario a confutare la dichiarazione dei coniugi. Quindi, se non ci sono cose in contrario o qualcuno che si preoccupi di confutare le dichiarazioni dei coniugi, e se non si vuole usare dei testimoni che sono comunque eventuali, di fatto prova piena diventano le dichiarazioni processuali delle parti, cioè dei coniugi che hanno chiesto, per esempio, il processo breve, eccetera.
Quindi è il contrario di prima, perché prima i coniugi dovevano provare quello che affermavano, adesso invece bisogna, cioè si può non credere solo se c'è una confutazione esplicita di quello che affermano i coniugi.
Sostanzialmente sì. Poi ovviamente le circostanze che possono consentire, dice il testo della procedura, sono le più svariate, che possono consentire il processo breve, sono le più svariate e sono molto vaghe, appunto la mancanza di fede, per esempio, che può effettivamente generare la simulazione del consenso, ma non necessariamente, ma anche tutta una serie di fatti che non sono necessariamente legati all'espressione di un consenso.
Sì.
La brevità della vita coniugale o l'aborto, o sì, sono tutte cose che da danno un'idea che forse non c'era una chiara volontà matrimoniale o una chiara convinzione di quello che il matrimonio è, ma non sono necessariamente una prova. Posso voler fare un vero matrimonio e poi non rispettarne gli obblighi. Qui stava la difficoltà di provare una nullità.
Esatto.
E questo è completamente bypassato.
Quindi è una specie di autocertificazione della nullità.
Sì, a meno che il vescovo non voglia lui, spontaneamente potremmo dire così, servirsi di prove documentali sostanzialmente come era prima,
sì.
Che potrebbe essere possibile ancora, di fatto gli resta aperta assolutamente questa possibilità e anche di giudicare personalmente in via che viene detta effettivamente giudiziale, ma che di fatto diventa puramente amministrativa, di fatto qualsiasi causa.
Ecco, un'altra cosa che mi ha sorpreso in questi nuovi canoni che sostituiscono praticamente il codice di diritto canonico, i canoni del diritto canonico dal 1671 al 1691, sulle cause per la dichiarazione dell'unità del matrimonio, c'è questo nuovo canone 1675 che dice: il giudice, prima di accettare la causa, deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito. In latino, irreparabiliter pessum ivisse, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale. Ecco, è una mia impressione che questa, la Chiesa ha sempre giudicato sulla nullità, non sui fallimenti veri o presunti del matrimonio. Cioè questo termine irreparabilmente fallito sembra, non sembra molto giuridico, è una mia impressione sbagliata, o in che cosa questo canone, ecco, vuole entrare in giudizio, insomma, vuole giudicare.
A dire il vero, il principio che sottende a questo canone può essere ricondotto a qualcosa che già esisteva e sempre esistito, cioè nel caso in cui due persone hanno un dubbio matrimoniale, si deve tentare di sanare l'impedimento o far convalidare il consenso prima di procedere a un processo di nullità. È possibile, ovviamente, la Chiesa aveva come principio, sia nel vecchio codice sia in quello dell'83, di tentare di riparare il matrimonio, se possibile, se le parti ovviamente lo desideravano, erano d'accordo, con una convalida del consenso, con una dispensa eventualmente da un impedimento che venisse trovato. Quindi se il matrimonio non era appunto ormai compromesso anche quindi nella volontà degli sposi, se era possibile ristabilire la convivenza, era consigliato, si era spinti a farlo. Qui però effettivamente si fa intendere, il canone è un po' più ambiguo, diciamo, si parla appunto di matrimonio irreparabilmente fallito, come se fosse questa la condizione, insomma, per procedere all'annullamento. Quindi se non si può fare nulla, se, visto che è andata così, cerchiamo di annullarlo. Non era questo, evidentemente, non è esattamente questo il principio precedente.
Questa è la nostra ultima domanda, concludiamo. In pratica questi documenti sembrano aver completamente superato la necessità di discutere sulla comunione i divorziati risposati, o meglio i divorziati concubini, nel prossimo sinodo. E se questo non avrà più senso, quindi si cercherà forse di introdurre un po' una nuova battaglia come quella di un riconoscimento ecclesiastico delle unioni omosessuali, o forse addirittura l'abolizione del celibato sacerdotale?
Sicuramente il Papa qui ha preso in grande contropiede tutti i vescovi conservatori e i cardinali conservatori che si sono sforzati di parlare in questo periodo della indissolubilità del matrimonio, senza forse andare al problema principale, che è quello della filosofia modernista che sottende a questi cambiamenti e li rende di fatto inevitabili. Il Papa li prende in contropiede di sicuro, perché ormai si può anche evitare di parlare della comunione dei divorziati concubini, in quanto è sufficiente che queste stesse persone vadano a farsi annullare il precedente matrimonio, magari con un processo breve. Dall'altra parte i conservatori si trovano tranquillizzati in modo surrettizio, nonostante tutto, perché possono sempre dire che sono un cambiamento procedurale e che alla fine i vescovi, quella dottrina non è intaccata, perché effettivamente le dichiarazioni sulla indissolubilità del matrimonio non mancano anche in questo documento, come sempre si fa in questi casi. Quindi possono anche pensare, tanto io in quanto vescovo posso continuare a fare come prima, a giudicare con un tribunale, eccetera, non concedo il processo breve, quindi tutti si possono possono mettere la coscienza a posto e però intanto di fatto tutto resta all'arbitrio di ciascuno. E sicuramente una grande parte dei vescovi approfitterà di questa situazione per concedere facilmente molte nullità più o meno reali.
E quindi di cosa si parlerà al prossimo sinodo?
È probabile, è possibile, ora è difficile dirlo, ma è possibile che per esempio il soggetto delle unioni omosessuali o del valore dell'omosessualità, che già era stato toccato nel precedente sinodo, diventi principale, che la maggioranza progressista, comunque i promotori del progressismo, spostino il campo di battaglia accontentandosi di questo motu proprio, e quindi abbiano poi campo libero sia per parlare di questo sia per parlare di quello che secondo San Pio X è l'ultima tappa del modernismo nella sua espressione pratica, che è l'abolizione del celibato ecclesiastico. San Pio X prevede tutta una serie di tappe del processo modernista all'interno della Chiesa, e l'ultima che i modernisti vorrebbero secondo Pascendi è proprio quella dell'abolizione del celibato. Del resto, se il sesto comandamento viene sistematicamente smontato, è difficile che non si arrivi poi anche a questo.
Ecco, di fronte a queste prospettive tragiche, concludiamo comunque questo interessante colloquio ringraziando Don Mauro Tranquillo per la sua gentile disponibilità con noi. Grazie di cuore, Don Mauro.
Grazie a voi per la vostra intervista.
E vi auguriamo quindi un buon proseguimento di giornata e di ascolto sul sito di Radio Vobiscum. Sia lodato Gesù Cristo con la sua Madre Immacolata.
Sempre siano lodati.
Laudetur Jesus Christus. Semper laudetur. Qui Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita.